Sono le 20 precise, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Altre navi militari statunitensi sono arrivate nella zona del Golfo e nella zona del mare dell'Oceano Indiano di fronte all'Iran, quindi si alimenta la macchina bellica statunitense, così come crescono le minacce da parte di Trump al regime iraniano, le risposte altrettanto minacciose. Colpiremo come mai abbiamo fatto, hanno detto oggi, da Teheran gli Ayatollah se attaccati, e in tutto questo cresce naturalmente la tensione internazionale. E noi questa sera ci chiediamo alcune cose, ad esempio com'è la vita in Iran in queste ore, perché da un lato c'è la feroce repressione del regime ai manifestanti delle ultime settimane e dall'altro c'è la paura di un attacco statunitense imminente o magari anche da parte di qualcuno la speranza, poi però naturalmente soprattutto se si sta a Teheran e nelle zone importanti del paese ci si finisce in ogni caso sotto le bombe. E poi c'è la realpolitik, insomma, chiamiamola così, forse sarebbe meglio dire il cinismo, perché Trump non fa mistero che il suo obiettivo non sia certo quello di portare la democrazia in Iran, quanto di ottenere i suoi obiettivi politico-strategici nei confronti di Teheran, ossia la rinuncia al programma nucleare, la rinuncia al programma missilistico. Insomma, tagliare le unghie all'Iran è una cosa diversa che liberare il popolo dall'oppressione. Con noi c'è Nima Baeli, analista strategico. Buonasera Baeli.
Buonasera a voi.
La prima domanda che le faccio, parto dall'inizio del mio riassunto iniziale, ossia come vive la popolazione queste ore in Iran?
La popolazione vive in uno stato sospeso. La repressione delle ultime 3 settimane è stata pesantissima su tutto il territorio nazionale. Nelle città principali il regime è andato con la mano pesante, per cui molte famiglie o molte persone hanno comunque qualcuno che ha perso la vita all'interno di queste proteste. E al contempo la situazione economica, causata sia dalle sanzioni esterne che dalla grave malversazione e corruzione interna, fa sì che la popolazione si trovi spensi di essere in un vicolo cieco. Per cui, come giustamente dicevate prima nell'intro, la popolazione non sa se sperare in un attacco esterno o temere che un attacco esterno possa scoperchiare un vaso di Pandora che poi possa portare a una situazione ancora più catastrofica.
Allora, innanzitutto Baeli, una cosa tecnica, se io immagino lei abbia l'auricolare, se può stare un po' attento a come la muove, perché sentiamo molto fruscio nel...
Adesso mi sentite
adesso
meglio?
Adesso la sentiamo molto meglio, sì. Così è chiaro, sì. La sua parola e anche naturalmente il suo pensiero. E insomma, se posso riassumere, non ci si fida molto di Trump.
E Trump ha dimostrato e ha ribadito anche in questi ultimi giorni e settimane come la sua priorità non sia, sebbene in varie occasioni abbia istigato la popolazione a protestare, ma ha espresso più volte che la sua priorità è in qualche forma fare un reset col regime iraniano e portare appunto il regime iraniano, la Repubblica Islamica verso gli Stati Uniti. Le condizioni che tuttavia ha posto sono comunque delle condizioni che l'attuale alta leadership della Repubblica Islamica non è in grado di accettare, perché diciamo la rinuncia del programma balistico, la rinuncia all'arricchimento e la rinuncia ai proxy sarebbe in qualche forma una sorta di capitolazione della Repubblica Islamica di fronte all'avversario storico. Ed è in questa prospettiva che, per esempio, è molto interessante il fatto che oggi la guida suprema Khomeini sia andato in pellegrinaggio alla moschea di Jamkaran, nella città santa di Qom, e questo potrebbe far pensare all'importanza del momento, ovvero Khomeini sa che in questo fine settimana o comunque nelle settimane prossime qualcosa di importante, di grave accadrà e probabilmente si sta preparando alla lotta.
Senta, quando lei parlava dei proxy parlava naturalmente di Hamas, Hezbollah e degli Houthi nel sud dello Yemen.
Anche le milizie irachene, che sono appunto presenti, organizzate all'interno appunto delle forze armate irachene, ma che dipendono per buona parte dalla Repubblica Islamica. Per cui queste sono state storicamente le armi di una strategia asimmetrica che la Repubblica Islamica ha giocato nell'area. Poi nel conflitto degli ultimi 2 o 3 anni nei confronti di Israele, diciamo Hamas e Hezbollah si sono fortemente indebolite, mentre invece gli Houthi e gli Ash-Shabi, che sono appunto queste milizie irachene, sono tuttora abbastanza forti e sono per certi versi l'ultima grossa barriera che la Repubblica Islamica ha ancora a disposizione, per cui vedo molto complicato che l'attuale leadership della Repubblica Islamica possa accettare di disarmare questi proxy. In parallelo al disarmo dei missili balistici e ipersonici che nel conflitto dei 12 giorni di quest'estate hanno dimostrato di essere l'unico strumento che in qualche maniera Teheran può utilizzare nello scontro con Israele.
Anche se l'esperienza della guerra dei 12 giorni, Baeli, ha dimostrato come la superiorità militare, in quel caso israeliana, col supporto degli Stati Uniti, in questo caso l'Iran si troverebbe di fronte direttamente agli Stati Uniti, eventualmente, chi lo sa, con un supporto israeliano, insomma era schiacciante allora, perché dovremmo pensare che le cose potrebbero andare in un'altra maniera oggi? Glielo chiedo perché ancora oggi da parte di Teheran invece sono arrivate, insomma, affermazioni molto forti dal punto di vista di quella che potrebbe essere la risposta iraniana.
Diciamo che nello scontro solo, fra virgolette, fra Tel Aviv e Teheran e i missili ipersonici, in realtà quest'estate, hanno mostrato di riuscire ad incidere. Il ratio di abbattimento dei missili ipersonici non è stato così alto quest'estate nella guerra dei 12 giorni e probabilmente se si fosse trascinata la guerra per un'altra settimana le riserve antiaeree di Israele si sarebbero ulteriormente assottigliate e quindi il ratio di abbattimento dei missili ipersonici sarebbe diventato ancora più basso e quindi in realtà diciamo quest'estate si è giocato molto su una doppia guerra di propaganda sia da parte di Teheran che da parte di Tel Aviv. Ovviamente il gioco cambia quando appunto sulla bilancia va la spada degli Stati Uniti e nei confronti, qualora appunto gli Stati Uniti volessero utilizzare appieno le loro capacità militari, come dimostrato nell'attacco di quest'estate che paradossalmente ha chiuso a mio parere una situazione di stallo che si era creata fra Tel Aviv e Teheran e quindi ha permesso a tutte le due parti di salvare la faccia, quindi paradossalmente Trump col suo attacco quest'estate è stato veramente un pacificatore, invece appunto adesso qualora gli Stati Uniti mettessero pienamente in campo le proprie capacità è ovvio che Teheran avrebbe poco da rispondere, però potrebbe nella disperazione colpire le basi americane e gli asset americani che sono dislocati nell'area, dove sono presenti circa 30.000 soldati americani.
È una cosa, naturalmente, è la eventuale guerra, la distruzione dei centri del potere, sia quelli politici che quelli militari iraniani. Un'altra cosa, Vaeli, questo lo diciamo, lo andiamo ripetendo, è il cambio di regime, perché per operare un cambio di regime occorre una alternativa politica già pronta, che in questo momento si comincia a intravedere qualcosa o continua a non esserci?
Il problema dell'alternativa al regime è che la Repubblica Islamica, in questi quasi 50 anni di potere, ha scientemente decapitato ogni volta qualsiasi tentativo di alternativa, e quindi all'interno l'opposizione al sistema o è stata uccisa o è dentro Evin, la prigione politica.
Certo.
All'esterno invece abbiamo varie opposizioni che però purtroppo hanno un alto tasso di litigiosità fra loro stesse, e quindi non riescono a fare, a mio parere, una coalizione unita, che sarebbe la vera, diciamo, minaccia nei confronti della Repubblica Islamica. Per cui al momento noi abbiamo visto in questi giorni, appunto, Reza Pahlavi, il figlio dell'ultimo re che si è proposto, ma la sua candidatura è una candidatura per certi versi debole, sia alla luce della storia del padre, sia alla luce del suo basso livello di carisma e di autorevolezza.
Continua a rimanere debole o è cresciuta?
Com'è?
Continua a rimanere debole o è cresciuta in queste settimane?
È cresciuta rispetto al 2022-23, ma tuttora non si presenta come una reale alternativa. A mio parere potrebbe essere una reale alternativa qualora facesse una coalizione, un cartello con le altre opposizioni, per esempio tutte le opposizioni repubblicane di sinistra, ma al momento questa unione delle opposizioni, come è fatta per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le forze partigiane si sono riunite tutte assieme, al momento purtroppo non è ancora presente. E questo, a mio parere, è il grosso vulnus attuale dell'alternativa al regime. Sempre che Trump, nell'ipotetico attacco che voglia fare, desideri realmente arrivare a un regime change, potrebbe benissimo, alla luce del personaggio e di quello che ha fatto in Venezuela, puntare a decapitare la parte della leadership iraniana oltranzista per poter poi negoziare con la parte più, diciamo, conciliante. Questo probabilmente lui vuole, anche perché
sì,
varie volte, per esempio nei confronti dello stesso Reza Pahlavi, che più volte ha chiesto, diciamo, l'aiuto di Trump più volte ha detto che sì, è tanto una brava persona, ma a suo parere non è in grado di guidare l'Iran.
Grazie Rima Vaeli per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Le analisi politiche che riguardano le ipotesi del futuro dell'Iran. Sottolineiamo quattro volte il cinismo del personaggio che guida la Casa Bianca, Donald Trump, e quindi, insomma, prima di immaginare che un suo eventuale bombardamento, una guerra in Iran sia fatta per la popolazione civile, ecco, bisogna fare un certo esercizio di fantasia. Buonasera Riccardo Nuri di Amnesty Italia, Amnesty International Italia.
Buonasera.
Perché in mezzo ci sono i civili, con i massacri di cui abbiamo avuto poche notizie in realtà, data la censura che è piombata sull'Iran. Che cosa sappiamo oggi?
Quello che sappiamo è ciò che è filtrato attraverso quella censura, grazie al lavoro coraggioso di singole persone, in particolare del personale medico, ma anche di attiviste e attivisti per i diritti umani che sono abituati a lavorare in questo clima di intimidazione, di terrore e di blackout delle comunicazioni. Naturalmente non abbiamo un numero esatto dei manifestanti uccisi. Alcune organizzazioni che io reputo attendibili hanno fissato un numero minimo a oltre 6.000, ma hanno avvisato che potrebbero esserci ulteriori 17.000 manifestanti uccisi e quindi si arriverebbe a 23.000. Io non so se questo numero sia oggi attendibile. In passato ogni numero che abbiamo provato a rendere certo ci siamo accorti che bisognava moltiplicarlo per qualche fattore. E poi bisognerà anche avere, non basteranno i numeri, bisognerà avere nomi, cognomi, età, genere, circostanze, luogo dell'uccisione, e questo richiederà mesi.
Quando parliamo di manifestanti uccisi non parliamo solo di persone che sono state ammazzate per strada durante le manifestazioni, ma di persone che sono state prese nelle loro case in seguito.
Quello è stato il secondo tempo della repressione. Le persone sono state uccise in strada, soprattutto in quelle 48 ore che sono state una carneficina, l'8 e il 9 gennaio, sono state prese, ferite negli ospedali e finite poi in altri luoghi, sono state sepolte in massa, cosa che rende ancora più difficile l'identificazione. E poi nel secondo tempo della repressione ci sono stati casi in cui le persone sono state rastrellate casa per casa e hanno fatto la stessa fine. C'è una domanda che circola, ma come mai non ci sono esecuzioni di condanne a morte? Ci sono, ma per altre questioni, omicidi, reati di droga. E una delle risposte è che si sono persino tolti il fastidio di fare processi farsa e di inscenare questa parodia di giustizia dell'impiccagione, li ammazzano per strada, in questo modo poi evitano anche quelle blande proteste internazionali contro la pena di morte.
Anche perché su quella ci sarebbe un'attenzione maggiore, probabilmente.
Sì, 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 certo, ecco, soprattutto da parte di stati abolizionisti.
A proposito di attenzione maggiore, Nuri, naturalmente adesso sappiamo quali sono state, no, le polemiche del microcosmo politico italiano attorno alla solidarietà nei confronti della popolazione italiana, ma lasciamocele alle spalle queste cose per guardare all'oggi, al presente. In ogni caso, quanto il comportamento, l'atteggiamento di Trump in questo momento sta incidendo, come dire, sull'attenzione nei confronti dell'Iran, perché sono pochi, diciamo la verità, a credere che lui quello che fa lo faccia per liberare il popolo iraniano.
Ma lui sostituisce di volta in volta popolo con petrolio, petrolio con nucleare, e alla fine sostituisce tutto con se stesso e la sua gloria. E questo insistere su Trump, però, sull'opzione militare come unica possibile, intanto fa fare un ragionamento che è molto parziale, cioè sull'eventuale efficacia o inefficacia, cioè se è efficace è giusta, altrimenti è ingiusta. Noi dobbiamo partire da un presupposto, che la responsabilità di proteggere le persone è una dottrina del diritto internazionale, ma è applicata secondo regole ben precise, non da uno, eventualmente dal Consiglio di Sicurezza. Quindi stiamo perdendo di vista tutta una serie di soluzioni possibili, naturalmente dal punto di vista diplomatico. Le sanzioni nei confronti di persone, come quelle che si sta iniziando a fare in Europa nei confronti di determinate persone che hanno ruoli apicali nella repressione, sono un segnale. Deferire la situazione dell'Iran alla Corte Penale Internazionale coi meccanismi previsti per gli stati che non ne fanno parte è possibile. Esercitare la giurisdizione universale anche nei confronti di persone che si trovano all'interno dell'Unione Europea, penso alle ambasciate, che sono ragionevolmente sospette di aver commesso attualmente o in passato crimini contro l'umanità, si può processare. E queste sono tutte misure che legittime e probabilmente utili e che sono accolte con favore dalla popolazione iraniana.
Grazie Riccardo Nuri, una buona serata a lei.
Grazie.
Riccardo Nuri, Amnesty Italia. Saluto ora Laura Silvia Battaglia. Ciao Laura.
Buonasera, buonasera Luigi, chi ci ascolta?
La maggior parte di chi ci ascolta ascolta la radio tutto il giorno, quindi ti ha sentito anche stamattina. Di solito non lo facciamo, però è chi se non te oggi, questa sera qui, per spiegarci nel contesto più ampio del Medio Oriente, insomma, la scacchiera che si sta preparando, perché noi abbiamo ascoltato le affermazioni dei leader dell'Arabia Saudita e degli altri paesi del Golfo che hanno negato lo spazio aereo agli Stati Uniti, affermato di essere contrarie a un attacco, ma di quanto ci si fida di loro? Perché l'abbiamo già vista questa cosa, che... l'abbiamo già vista a giugno.
Sì, diciamo che è sicuramente uno scenario che in particolar modo le persone che sono esperte in questioni militari valutano con una certa incertezza, diciamo così, nel senso che l'ipotesi che gli Stati Uniti attacchino l'Iran sembra ormai abbastanza chiara. Non sappiamo soltanto il quando, ma sappiamo che accadrà, tanto più che la portaerei Lincoln Roosevelt è appena entrata, ha costeggiato l'Oman ed è entrata all'interno delle acque che poi portano allo stretto di Hormuz. Quindi diciamo che in questa posizione certamente si può immaginare che l'ipotesi sia lanciare degli attacchi con gli aerei jet fighters che si trovano sopra la nave. La questione però è la reazione dell'Iran. La reazione dell'Iran, che ha una serie di incognite notevoli, che ovviamente riguardano soprattutto quella che viene chiamata la retaliation, cioè la possibilità che l'Iran reagisca attaccando paesi del Golfo, vicini e noti anche per la presenza sul loro territorio di strutture che sono strutture militari di tipo navale oppure aeronautico di più ampio che sostengono appunto gli Stati Uniti. E poi c'è anche un'ipotesi che è stata formulata ultimamente, diciamo nelle ultime ore, cioè l'ipotesi che l'Iran possa anche decidere di infestare lo stretto di Hormuz con delle mine. Il che è ancora peggio, perché ovviamente fa pensare che in tutto questo non ci sarebbe spazio possibilmente per le questioni commerciali, che comunque ancora vanno avanti, le questioni commerciali che riguardano gli idrocarburi. Quindi tutto questo al netto del fatto che il regime, come sappiamo, ha sferrato la sua macchina mortale sui cittadini che protestano, in un contesto di un paese che da 47 anni resta saldo come Repubblica Islamica, dove il gruppo dei Pasdaran, quindi quelli che appunto Iran vengono chiamati Sepè, sono un'entità abbastanza coesa che sembra ancora difficile da spaccare, da scalfire fino in profondità.
Senti, invece, no, io ti chiedevo però dei paesi del Golfo, no? Dall'Arabia Saudita agli altri. In questo momento loro, al di là delle dichiarazioni pubbliche che stanno facendo, in realtà che visione di prospettiva si danno rispetto alla soluzione al problema iraniano?
Ma la soluzione del problema è semplicemente lasciare possibilmente le cose come stanno, perché l'interesse è la stabilità regionale. Questo è certamente il punto di vista dell'Arabia Saudita, che non ha alcuna intenzione di portare avanti degli attacchi su larga scala dopo che peraltro ha riammesso l'Iran, diciamo, ampiamente all'interno dei dialoghi della Lega Araba, ha abbassato tutte le reazioni e le relazioni difficili appunto con Teheran, anche tramite gli orti vicini, qua per esempio lo Yemen. Quindi certamente la posizione dell'Arabia Saudita, che è il paese più consistente, più influente all'interno della Lega Araba, anche poi in virtù delle sue relazioni in giro per il mondo, è questa. Ma men che meno però la pensa il Qatar, perché il Qatar certamente ha una posizione inevitabilmente compromessa dalla relazione con gli Stati Uniti, dalla vicinanza assoluta all'Iran, dal fatto che comunque ha una base, che è la base di Al Udeid, che si trova nel suo territorio, ma aveva chiesto esplicitamente appunto agli Stati Uniti di mantenere una situazione di stabilità, perché la paura è che ovviamente la prima cosa che succederà saranno degli attacchi nel Qatar, quindi non ha alcun interesse. Il Bahrain probabilmente ha una posizione più sfumata, potremmo dire, ma è interessante vedere anche come reagiscono gli Emirati Arabi Uniti, che comunque hanno una posizione sicuramente molto più vicina a Israele, ormai sono stati definiti, e lo sono, il cavallo di Troia di Israele nella Lega Araba. Tra l'altro questo è stato un editoriale recente che è uscito su un giornale molto noto nel mondo arabo, che ha generato anche parecchie ripercussioni, ma comunque hanno detto: noi non daremo la possibilità di utilizzare il nostro spazio aereo a nessuno che vuole passare sopra. Quindi per questo motivo in realtà c'è da dire che la dotazione statunitense maggiore, quindi quella che si pensa possa essere più letale, sarà proprio sulla portaerei Lincoln, ed è il motivo per cui la portaerei si è avvicinata a quest'area, quando in realtà gli Stati Uniti potevano benissimo utilizzare ampiamente i jet fighters che hanno in Giordania e quelli che hanno nel Qatar. E dunque la questione riguarderà ancora una volta forse maggiormente i mari, invece che appunto le basi aeree, e però si configura con diciamo sicuramente una volontà dei paesi della Garba affinché ciò non accada.
Ma questa volontà può avere una forza di dissuasione nei confronti degli Stati Uniti? C'è un margine, insomma?
Io credo che il margine, cioè la possibilità di dialogare o comunque di convincere Trump o comunque chi per lui, perché la faccenda riguarda ovviamente anche Netanyahu, ci sia già stato nelle scorse settimane, no? Tuttavia il margine, io credo che ormai si sia assottigliato, considerato comunque che i movimenti militari sono già in atto, e quindi sono movimenti militari rispetto ai quali comunque gli Stati Uniti aggirerebbero il problema lavorando soprattutto dalla portaerei, non necessariamente la portaerei, ma soprattutto dalla portaerei. E la domanda è, ovviamente qui la vera domanda, e questa è la preoccupazione grande di questi paesi: sono certi che se tutto questo accadrà avrà delle conseguenze nell'area estremamente pesanti.
Delle conseguenze che saranno delle conseguenze di lungo periodo, naturalmente.
Sì, esattamente, in lungo periodo, perché la questione che tutti si pongono, ma è stata posta a Trump anche dai suoi advisors militari, è il fatto che probabilmente si può riuscire, diciamo così, a colpire una parte delle dotazioni di difesa dell'Iran piuttosto che quelle di offesa, ma la questione è quanto a lungo un attacco, se portato avanti, possa arrivare per far cadere il regime. Perché qual è l'obiettivo? Se l'obiettivo è far cadere il regime, cosa che non riescono a fare i cittadini all'interno, e nemmeno comunque eventualmente i servizi vari di CIO, Mossad, se si sono affiancati, naturalmente nel caso in cui si fossero affiancati i cittadini, la questione è che la distruzione dell'Iran dovrebbe essere molto, molto ampia, cioè dovrebbe riguardare naturalmente tutti i luoghi dove l'intelligence straniera sa che esistono degli strumenti di offesa, dovrebbe riguardare i luoghi dove si trovano le principali cariche dello Stato. Ma naturalmente immaginiamo uno scenario del genere, e lo scenario di questo tipo insomma, o depone al caos fondamentalmente, oppure depone a una maggiore come dire, militarizzazione del territorio all'interno, non sapendo naturalmente in realtà quali dotazioni l'Iran offensive ampiamente abbia ancora conservato e come le possa utilizzare. Al di là delle minacce che fa, c'è una giusta preoccupazione sul fatto che le abbia e che le voglia appunto utilizzare in risposta.
Grazie Laura.
Grazie Luigi, buona serata a
buona
tutti.
Buona serata. Laura Silvia Battaglia. Sono le 20:30, tra pochissimo Luigi Ambrosio vi saluta. L'orizzonte delle 20 torna domani sera, sempre attorno alle 8. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network. We'll be right back.